Sì, allora, grazie, buongiorno a tutti. Io ho cercato un po' di riassumere in queste slide che così vi lasciamo e rimangono anche agli atti se poi qualcuno ha bisogno di vedere elementi puntuali. Allora, prima cosa, è già stato detto, ma credo che sia importante focalizzarlo. Diceva prima l'assessore Donini 30 megabit al secondo al 100% della popolazione. Ho aggiunto questa parola, disponibili. Disponibili, guardate, è una parola importante, vuol dire che ci sono davvero. Lo dico perché chi ha seguito tutta la vicenda della banda larga, non della banda ultralarga, sa che a un certo punto, per esempio, Telecom Italia andava nei territori dicendo la banda garantita lorda o il sistema garantito lordo, la copertura lorda è del 100%. Uno diceva: ah, bello, allora sono connesso. No, la tua centrale è connessa, tu sei lontano e quindi no. Allora, questo non è utilissimo dai fini dell'utenza. Questo disponibile significa che il cittadino, se vuole, può connettersi effettivamente a 30 mega, quindi è disponibile al cittadino. L'Europa poi ci dice che 100 megabit devono essere utilizzati dal 50% della popolazione. Questo è un dato complicato. Utilizzati significa disponibili, acquisiti e so che cosa farmene, quindi ho tre cose. E proprio qui riprendo quello che diceva Donini, so che cosa farmene, quindi ci sono dei servizi sopra, ma c'è anche la capacità dell'utente di utilizzare quei servizi. Abbiamo cambiato per dare una misura di popolazione e questo 100 megabit utilizzabili è diventato, ed è diventato nel piano nazionale della banda ultralarga, 100 megabit disponibili all'85% della popolazione. Questo lo dico perché in alcuni casi viene chiesto: ma questi 100 megabit devono essere all'85% o al 50%? Loro devono essere utilizzati, l'Europa dice, dal 50%, una misura di quell'utilizzo è disponibile all'85%, dando quindi un 35% di soggetti che ce l'hanno disponibile ma non lo acquistano e non lo utilizzano. Per dare una spiegazione, 100 megabit ci deve essere per la pubblica amministrazione, ma noi speriamo in molto di più. Voglio essere estremamente onesto, perché con 100 megabit alla pubblica amministrazione, stiamo parlando di sedi che già non sono fatte, stiamo parlando di scuole che non sono connesse, sono pochi. I nostri istituti superiori usano 300-400 megabit al secondo in questo momento, nelle ore di punta, e quindi noi dobbiamo garantire quel 300-400 megabit al secondo. Quindi noi useremo le fibre posate grazie a queste azioni e metteremo apparati nostri per garantire il giga o i 2 giga. Nel 2016 abbiamo passato i comuni da 1 gigabit a 2 gigabit, per darvi un'idea, stiamo passando da 1 giga a 2 giga. Vabbè. Il bando, dopo vi darò dei dettagli, comunque dice che il servizio deve essere stabile, continuativo e prevedibile. Guardate, sono tre parole importanti perché siamo pieni di connettività su ADSL che quando piove smette di funzionare e quindi non è stabile, continuativo e prevedibile. Siamo pieni di collegamenti radio dati da alcuni operatori su frequenze non licenziate che funzionano quando non ci sono gli alberi davanti, quando gli alberi non si muovono, quando non ci sono altri utenti e quindi non sono stabili, continuativi e prevedibili. Quindi la parolina stabile, continuativa e prevedibile, questi tre aggettivi sono fondamentali. A prova di futuro, fibre ottiche non possono essere scritte direttamente nel bando, ma le caratteristiche di molti bandi che sono stati fatti sono tali per cui ci aspettiamo che saranno effettivamente fibre ottiche quasi dappertutto. E quindi quasi dappertutto, ma vincolanti per due tipologie di soggetti, la pubblica amministrazione e le imprese. Quindi, mentre sui cittadini potrebbero non essere fibre ottiche, ci si può arrivare in tanti altri modi, ma sono vincolanti per le aree produttive e quindi per le imprese, sono vincolanti per la pubblica amministrazione. Risorse. Quello è il piano di risorse che ricordava prima Donini, non lo sto a ricordare anch'io. Sulla parte FEASR, le azioni sono su tutte le aree bianche. Che cos'è un'area bianca? È un'area dove il mercato in autonomia nei prossimi 3 anni non si sviluppa. Questa è un'area bianca. Quindi noi possiamo andare a investire solo in aree bianche, solo dove il mercato in autonomia non si sviluppa. Allora, il FEASR funziona in aree D e C. con priorità sulle aree D e sulle aree interne, aree D e C rispetto alla classificazione FEASR, evidentemente. Il FESR funziona sulle aree bianche non di tipo D perché c'è già il FEASR. La strategia nazionale sulla banda ultralarga è un elemento di precondizionalità per spendere questi soldi, lo dico perché fino a poco tempo fa non avevamo la possibilità di spenderli. Uno si può chiedere, ma perché in un piano 2014-2020 ce ne venite a parlare a ottobre del 2016, cioè 2 anni e mezzo dopo dall'inizio della spendibilità? Per un motivo molto banale, che non si poteva spendere nulla finché l'aiuto di Stato non era notificato e approvato dall'Unione Europea, e questo è avvenuto il 30 giugno 2016. Quindi solo dal 30 giugno 2016 è pensabile fare un incontro di questo tipo e ragionare su come vengono effettivamente spesi i soldi sui territori. Donini ricordava l'accordo con il governo. Faccio notare che abbiamo detto che il governo fa l'accesso e l'EPIDA fa la dorsale. Ci siamo tenuti dei 255 milioni di euro, 17 milioni di euro per fare questa dorsale. Allora, ricordavo prima che tutto si può fare soltanto se ci sono aiuti di Stato, in particolare azioni possibili solo dove il mercato fallisce e ogni 3 anni viene fatta la rilevazione. Ogni 3 anni si va a vedere se cambiano o no le aree bianche. Ok? Ma questo significa, e voglio prevenire una domanda, questo significa che e sono state battezzate delle aree bianche e in quelle aree bianche noi andiamo a fare gli investimenti almeno per i prossimi 3 anni senza problemi, 17, 18, 19. Cioè significa che se un operatore nel frattempo decide di fare quell'area, a noi non interessa, non andiamo a cambiare la programmazione, ok? Perché se no ragioneremo senza una programmazione. Quindi la rilevazione è per noi elemento vincolante, questo in particolare nelle aree produttive, perché cosa succede? Succede che Telecom, Fastweb ed altri magari hanno un'azienda nell'area produttiva, una, che chiede l'interconnessione e che è disposta a pagare, che ne so, 20.000 euro per essere interconnessa. È chiaro che un'area è bianca rispetto alle condizioni di mercato. Se uno dice vado nella montagna più disparata e ho 2 milioni di euro per interconnettere un'azienda, guardate, con 2 milioni di euro viene interconnessa, non ci sono dubbi. Ok? Costo di setup 2 milioni di euro, arriviamo ovunque, non è mica un problema. Qual è il problema? È farlo a un costo normale. Ecco che allora, se anche uno di questi operatori andrà a fare quel pezzettino, non è che il fatto che è interconnesso un'azienda su 200 del comparto, questo implica che il comparto è connesso, assolutamente no. Quindi vi arriveranno magari come sindaci delle richieste da parte degli operatori di andare a connettere un'area industriale che è già dentro questa partita, potete dire tranquillamente di sì, la partita va avanti lo stesso, non è che viene bloccata. Okay? Questo per essere molto chiari su che cosa succede. Le fibre altre saranno messe a disposizione di qualunque soggetto, quindi verranno realizzate delle fibre che arrivano ai cittadini e alle imprese. Chi dà il servizio, domanda? Un qualunque soggetto di mercato, un qualunque operatore, qualunque. Le fibre sono e rimangono pubbliche, e questo è un elemento fondamentale. L'operatore ha una cifra definita dall'autorità garante delle comunicazioni che sarà dell'intorno dei 7-8 euro al mese, prende a noleggio quella fibra e dà il servizio. Se l'utente si stanca di usare quella fibra, quell'operatore, cambia l'operatore usando la stessa fibra, perché la fibra non è dell'operatore. La fibra è del pubblico e viene data dal concessionario all'operatore che volta per volta dà il servizio. Questo è completamente diverso da quello che abbiamo visto finora. Finora noi siamo abituati al doppino di Telecom, che è di proprietà di Telecom, e quando c'è un altro gestore deve o pagare Telecom o posarsi un altro filo per se lo vuole fare o un'altra fibra da sé. Soprattutto nel mercato delle fibre, che non è un mercato regolamentato in questo momento, arrivava l'operatore 1 facendosi pagare, a questo punto uno si stancava dell'operatore 1, voleva l'operatore 2, doveva ripagare la posa della fibra e il costo di setup di un altro operatore. Questo problema qui non c'è in questo modello. Quelle sono le due misure di aiuto di Stato che vengono utilizzate, una è stata notificata nel 2012 e l'altra è stata notificata nel 2016, tutte e due ci permettono di lavorare tranquillamente fino al 2020, una addirittura fino al 2022, e quindi abbiamo tutti gli elementi per procedere. Questa era la mappa che fa vedere le aree bianche, le aree FSD, che sarebbero quelle arancioni in basso, e le aree non bianche, vedete quelle macchie nere. In quelle macchie nere, che non sono tantissime nel nostro territorio, ce n'è un po' sulla costa, vedete ce n'è un po' sulla Via Emilia, ce n'è un po' andando sul Ferrarese, qualche comune più grande, ma insomma vedete che sono poche le aree bianche dove a oggi noi non possiamo mettere soldi pubblici, perché il mercato si arrangia da solo. E siamo più che contenti che il mercato si arrangi da solo, dove il mercato riesce ad arrangiarci da solo. Questo è in particolare lo spaccato dell'immagine di prima sull'area di Bologna, dove vedete i comuni definiti montani secondo il D, vedete le aree grigie, nere, eccetera, quindi ci sono alcuni comuni, non so, Casalecchio è un esempio, dove evidentemente c'è una copertura completa da parte degli operatori, cioè gli operatori hanno detto noi intendiamo andarci da soli. E nostro lavoro, nostro del pubblico, sarà monitorare che questi ci vadano davvero, perché se non ci vanno e non abbiamo messo soldi, quel comune rimane non coperto, quindi dobbiamo stare attentissimi che le promesse che hanno fatto nei piani industriali vengono effettivamente adempiute. Quindi non è che, io vi sto dicendo, ci disinteressiamo delle aree non bianche. Nelle aree non bianche non possiamo fare investimenti, ma dobbiamo monitorare quello che sta avvenendo ed è fondamentale che tutti insieme lo facciamo. Questa è la serie di atti che sono stati fatti. Ci sono un po' di delibere regionali. Il primo è stato l'invito FESR ai comuni e all'Unione per candidare le aree industriali. Ci sono state le linee guida esplicative del FESR per quanto riguarda la convenzione che poi abbiamo mandato a tutti gli enti. C'è stato l'accordo di programma con il governo che ha impegnato 180 milioni di euro del governo. C'è stata la convenzione operativa con la graduatoria di tutti i comuni. I comuni sono presenti una volta sola, e c'è la fase in cui verranno realizzate. Faccio notare che, detto così, sembra tutto ben fatto. In realtà è stata una lotta forte col governo. Noi volevamo usare i nostri 75 milioni indipendentemente dal governo. Il governo ha detto se non mettete i vostri 75 milioni insieme ai nostri 180, noi non ci mettiamo i 180, per essere chiari di che cosa è successo. Quindi avete visto una cosa strana, all'inizio abbiamo fatto come regione degli atti che dicevano siamo noi che facciamo tutto l'investimento, dopodiché avete visto l'investimento viene diviso in una parte di dorsale e una parte di accesso, la graduatoria non è più una graduatoria per le aree produttive, per le aree di montagna e per tutto il resto, la graduatoria è una sola che ha comune per comune e si va avanti a fare tutto quello che c'è dentro un comune. Quindi non si fa solo l'area produttiva che avete candidato, si fa sicuramente quell'area, ma si fanno anche tutte le altre aree, si fanno tutti i cittadini, perché si fanno coi soldi che il governo ha aggiunto e che originariamente non avevamo. Quindi quello che era una graduatoria di interventi è diventato una graduatoria di priorità di comuni, ma dentro al comune si effettua tutta la lavorazione di tutto. Quindi la delibera 784 stabilisce l'ordine con cui vengono fatti i comuni ed è ovviamente congrua, e questo perché nell'interlocuzione col governo siamo riusciti a imporre che è stata regione a fare la graduatoria delle priorità, non è stato il governo. Il governo aveva una tutt'altra graduatoria di priorità. Noi abbiamo preso le graduatorie che avevamo fatte nel FESR, le graduatorie che abbiamo fatto nel FEASR, e sulla base di quella abbiamo creato la graduatoria di priorità in modo che fosse tutto omogeneo. Ci abbiamo messo un mesetto e mezzo per fare quelle cose e vi abbiamo disturbato più volte per chiedervi che infrastrutture avevate a disposizione, in modo da poter fare i conti sulle priorità in maniera corretta. Strategia di dorsale. La dorsale la fa Lepida, rete Lepida verso un punto neutrale, competenza di regione, implementazione di Lepida Spa, 160 aree produttive FES, di queste qui 35 nella città metropolitana di Bologna, 83 aree produttive FEASR, di queste, quindi siamo nella parte più montana, di queste 20 nella città metropolitana di Bologna, 33 municipi che non sono connessi, di questi 9 nella città metropolitana di Bologna. La ricerca degli operatori, cioè chi dà i servizi, lì sopra la fa Lepida. E se non troviamo nessuno, lo facciamo noi. Quindi, sistema assolutamente garantito. Sotto c'è anche un dettaglio delle cifre a cui normalmente concediamo, che vi sia ben chiaro. Se vi chiedete nelle zone in digital divide a che cifra diamo le fibre, lì c'è scritto a 0,3 euro metro per 15 anni, che vuol dire che è regalato. Cioè un chilometro per 15 anni di noleggio costa 300 euro. Ok? Stiamo parlando veramente di niente. Quindi e questa è la cifra minima per non andare sotto al parametro in cui l'aiuto di Stato diventa regalo di Stato. Ok? Quindi siamo lì. Strategia di accesso. Dal punto neutrale si va all'utente. Questo è il punto focale. Questo punto lo fa il governo con l'implementazione mediante un concessionario. Questo concessionario deve fare 336 comuni. Perché sono 336? Perché si va solo nelle aree bianche. I comuni che non sono aree bianche non possono essere oggetto di questo finanziamento. Nella parte della città metropolitana di Bologna, su questi 336 ce ne sono 55. Ricerca operatori la fa il concessionario, ma lo aiuteremo tutti noi. La definizione dei costi è da parte dell'autorità garante delle comunicazioni. Allora, cosa ha fatto Lepida? Lepida ha fatto un accordo quadro in questo momento con degli operatori, selezionati ovviamente tramite gara, e abbiamo avuto uno sconto del 15% su un listino che avevamo già ribassato del 20%, quindi abbiamo uno sconto complessivo del 32%. Abbiamo fatto una gara da 80 milioni di euro. Non abbiamo avuto ricorsi, che credo sia una cosa importante. Quindi la gara è già firmata e stiamo già iniziando a usarla. Abbiamo avuto 2 aggiudicatari, quindi abbiamo fatto una gara dove il secondo e il terzo potevano essere aggiudicatari con una quota di mercato più bassa se si allineavano alla cifra offerta dal primo, che è una classica struttura che si fa anche su Consip in SPC. Il primo aggiudicatario, che ha il 70% del valore, è CEIT insieme a Telecom Italia, e il 30% è Alpitel con Sinelec, EDS e Gruppo PSC. Abbiamo mantenuto la disgiunzione fra progettazione esecutiva e realizzazione, che è tipica del nuovo codice degli appalti. Il nuovo codice degli appalti obbliga ad avere la progettazione esecutiva da un soggetto diverso da quello che fa la realizzazione. Il vecchio codice degli appalti diceva che invece l'appalto doveva essere integrato, sempre per semplificarci la vita. E quindi, avendo 2 soggetti, ci siamo. Le realizzazioni stanno partendo. Abbiamo in corso le prime realizzazioni, stiamo partendo dalla montagna e andiamo verso la pianura. Quest'anno dobbiamo lavorare circa un 3 milioni di... quest'anno il 2016, essendo partiti a ottobre, da qui a fine ottobre dobbiamo lavorarci con 3 milioni di roba. Non vi so dire quanto ne riusciremo a fare nella zona di Bologna, però per dire, i lavori nostri sono iniziati. I lavori di dorsale anticipano i lavori di accesso, così quando arriva l'accesso c'è già la fibra che arriva lì. Azioni sul concessionario. Qui è stata fatta una procedura di qualificazione, è stata chiusa il 25 luglio. Per l'Emilia Romagna ci sono 5 soggetti, uno si chiama Enel Open Fiber, quello che sentite sempre dire Enel, e Via, Fastweb, Metroweb e TIM. Entro fine ottobre deve arrivare la progettazione tecnica. Si è stato chiesto di coprire il 100% delle unità immobiliari e il concessionario fa 3 robe. Realizza, mantiene e concede. Realizza, mantiene e concede. Realizza una roba che rimane di proprietà pubblica, la mantiene con soldi suoi. Qui abbiamo litigato a lungo perché ci volevano far pagare a noi la manutenzione di un'infrastruttura che non, in spesa corrente non avremmo mai trovato i soldi per mantenere una cosa da 255 milioni di euro. Invece la mantiene il concessionario, evidentemente ne fa anche la concessione. Le fasi sono 4, fase 1, 2, 3, 4, più o meno indicativamente 2017, 18, 19, 20. Quindi chi è in fase 1 si aspetta che entro la fine del 2017 ha la sua realizzazione, chi è in fase 2 entro il 2018, eccetera. Criticità. In questo consesso, un consesso politico, credo sia giusto parlare anche delle criticità. I ricorsi. Mentre noi non abbiamo avuto ricorso, sulla gara nazionale che era da 1,4 miliardi, quindi un oggettino, ci sono stati depositati dei ricorsi. Stiamo aspettando di vedere che cosa succede in termini di TAR. Tipicamente, se i ricorsi sono dei meriti, se i ricorsi sono dei blocchi, se i ricorsi sono, insomma, possono cambiare parecchio. È chiaro che qualora ci siano dei blocchi, dobbiamo passare a un piano B e dobbiamo realizzarlo senza l'aiuto dello Stato. Banalizzo, nel 2018 noi dobbiamo aver lavorato circa metà dei soldi che avevamo, se no l'Europa ci dice che li abbiamo persi. Quindi, nolente o volente, abbiamo sia i vincoli del bilancio aggregato che i vincoli dell'Europa, per cui dobbiamo fare delle lavorazioni. E questo è il motivo per cui in realtà noi abbiamo fatto una gara da 80 milioni che ingloba anche, se lo Stato non riesce a fare i lavori che deve fare, tutti i lavori dei 75 milioni nostri. Quindi abbiamo l'agio per, già aggiudicato per fare tutto. Non è la speranza è che non succeda questo. Però credo che sia giusto aver elaborato come giunta regionale, come territorio, un piano B in modo che noi siamo sicuri di arrivarci in fondo. Gli elementi distintivi di tutto questo sono che la proprietà è di regione del governo, quindi sono infrastrutture pubbliche tipicamente su altre infrastrutture pubbliche, su tubi pubblici, sono infrastrutture pubbliche su tubi pubblici. Cerchiamo di massimizzare l'utilizzo delle infrastrutture pubbliche esistenti, coordiniamo noi un po' tutto. Abbiamo mandato una convenzione unica, faccio notare unica perché si potevano fare due convenzioni, una per la parte regionale, l'EPIDA, e una per la parte nazionale, governo. Abbiamo litigato anche con questo col governo per dire facciamo una convenzione unica che quindi ha il comune, ha l'EPIDA, ha Infratel in rappresentanza del concessionario. È chiaro che quindi deve essere sottoscritta, abbiamo messo 45 giorni, quindi a novembre, e dentro cosa c'è? C'è la semplificazione amministrativa, ci sono i diritti di posa, manutenzione, ispezione e residenza, c'è l'esenzione da cosa e tosa, che non è una novità, perché quando il pubblico lavora per il pubblico non si possono chiedere cose e tosa, però tutte le volte abbiamo un segretario che lo chiede, dobbiamo produrre una decina di documentazioni per arrivare in fondo, e anzi è vietato a un ente pubblico pagare un ente pubblico la COSAP. Cioè, proprio c'è un divieto da Corte dei Conti. Quindi abbiamo messo in esplicito questo elemento. E soprattutto la parte delle fideiussioni. Non è che non ci sono le fideiussioni. L'ente usa le fideiussioni che noi abbiamo già chiesto nei confronti dell'aggiudicatario. Nel momento in cui Telecom Italia, CEIT, SIRTI, qualcuno sta scavando, noi abbiamo chiesto una fideiussione, quella fideiussione ha valore anche per l'ente. Quindi se c'è un qualcosa che si viene a rompere, la fideiussione serve per i ripristini, serve per tutte le parti che possono accadere amministrativamente, c'è già una fideiussione. Ricordava prima Donini, rilascia del permesso entro 30 giorni, pena o l'esclusione dalla graduatoria o la messa in ultima posizione. C'era un modello di bando ultralarga, questo scusate, lo dico perché più volte ci è stato chiesto, così ne facciamo chiarezza. Fino ad oggi noi abbiamo fatto alcune aree produttive e le abbiamo fatte con un modello dove erano le aziende che pagavano. Ne abbiamo fatto nel bolognese, ne abbiamo fatte in moltissimi punti. Questo modello non è morto, questo modello esiste ancora. Lo dico per un motivo molto banale. Alcuni comuni ci dicono, ma la nostra azione è nel 2020, noi non possiamo aspettare fino al 2020. È possibile fare un'azione prima? Certo, se 10 aziende vogliono essere connesse prima, usano il modello che abbiamo usato fino adesso. Continuano a pagare loro, avranno alla fine le loro fibre più le fibre che arrivano con il concessionario, che potranno usare per ridondanza, eccetera. Quindi non è che quanto abbiamo fatto finora non viene fatto. Davanti all'azienda che dice c'è modo per avere la fibra entro 6 mesi perché se no noi verremmo, andiamo via, delocalizziamo, la risposta è sì, esiste un modello, che è il modello che abbiamo usato fino ad adesso. Questa è la lista sul DGR 784 che fa vedere il comune e la fase. I comuni sono i comuni al 2014, Quindi la lista dei comuni è la lista del 2014, comuni fusi li andiamo a considerare come comuni come erano nel 2014 perché non riusciamo a stare dietro al riordino istituzionale su questa tipologia di cose. Chiaro che se riusciamo un comune fuso lo facciamo tutto nel tempo più breve, cioè andiamo a prendere la fase più veloce per il comune stesso. Quindi qui trovate la lista dei comuni con le varie fasi. E questo è quando avviene l'intervento, quindi fase 4 vuole dire che è nel 2020, fase 3 vuol dire che è nel 2019, eccetera, eccetera. Questa era ed è la delibera che invece parla delle aree produttive e qui trovate qual è l'area produttiva che fu candidata e passata, ovviamente per quanto riguarda la parte di Bologna, che rappresenta la priorità ma rappresenta anche dove noi andiamo a costruire la dorsale. E queste invece sono le aree FEASR, quindi questo è il Comitato Permanente di Indirizzo che ha deliberato sulle aree FEASR, vedete anche quali sono i municipi che verranno connessi, Camugnano, Lizzano, Castiglione, Gaggio, eccetera, eccetera, che non erano connesse in fibra ottica. E qui conta la lista dei comuni 2014. Lo dico perché, per esempio, ci possono essere comuni che hanno avuto una fusione. In realtà nella nostra montagna l'unico direi che si è fuso, ma quelli lì sono già connessi tutti e due in fibra, quindi era facile. Quindi qui trovate la lista. In questa lista, questa è la lista dei comuni C e D indipendentemente dalle aree bianche, quindi trovate Casalecchio di Reno che però ha una riga sopra perché è area bianca, quindi lo trovate soltanto perché era classificato come comune C e D in quella graduatoria, non era stato tolto, è da togliere perché appunto non è area bianca. Fine, questo adesso in un quarto d'ora è più o meno quello che stiamo facendo. Alla domanda le scuole e quant'altro quando verranno connesse, allora secondo questo piano le scuole vengono connesse nel momento in cui portiamo le fibre in quell'area, a quel punto noi, Regione Lepida, affittiamo le nostre fibre, notate bene perché anche noi siamo soggetti che le devono affittare, prendiamo le fibre e le interconnettiamo. Questo non vincola a continuare a fare modelli come abbiamo fatto finora, che se qualcuno viceversa invece di aspettare questo intervento ha urgenza di connettere le fibre, c'è il cofinanziamento al 50% e continuiamo a connettere scuole e quant'altro come abbiamo fatto finora. Tutti i modelli che abbiamo tenuto fino adesso continuano a valere, ci tengo a dirlo perché noi in realtà in questi giorni stiamo interconnettendo, a Bologna 150 scuole nel comune di Bologna, per dare un'idea. Nel comprensorio, nel territorio di Bologna ce ne saranno un'altra cinquantina che stiamo connettendo col modello al 50%, che rimane e continua a funzionare.